Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Per chi già avesse accostato lo splendore, il dinamismo della prima lettura, legittimamente potrebbe quasi avvertire un calo di tensione, una caduta di tono. Ad un annuncio così solenne, quasi travolgente, della prima lettura sembra corrispondere un quadretto del Vangelo di Luca estremamente ordinario, senza alcuna rivelazione particolare, avvolto di quotidianità, di ferialità. Sembra che l'annuncio della gioia sia quasi smorzato dalla ferialità, dall'ordinarietà di questa pagina di Vangelo. In realtà non è così, è esattamente il contrario. E anche se merita di essere considerato più nel dettaglio, già all'inizio, in questa sapiente scelta di Madre Chiesa, abbiamo un primo annuncio. Se la gioia non è feriale, ma è solo straordinaria, non è la gioia che deriva dal Signore Gesù. Perché il Signore Gesù accompagna il nostro tempo in ogni suo istante, non collega la gioia a delle particolari dimostrazioni, collega la gioia alla sua presenza, e Lui è sempre presente. Quindi il segreto della gioia, e tutta questa domenica è intonata alla gioia, è la sua vivibilità nella ferialità. Perché se ci fosse un frammento di tempo in cui io posso dire: qui la gioia mi è tolta o mi è impedita, allora non è più la gioia che viene da quel Gesù che ha detto: io ci sono, punto, sempre. E allora vediamo questa pagina di Vangelo alla luce di quella parola che ha inaugurato il tempo di avvento. Io sono colui che era, che è, e tutti ci aspetteremmo che sarà, e invece colui che viene. Perché se avesse detto colui che sarà, il Signore avrebbe detto di sé: io ci sono, ho la mia durata, ho la mia eternità. Sembra quasi un buon vicino discreto, c'è sempre ma a casa sua. Dicendo invece che viene, ci ha detto vengo perché voi, tu mi interessi. In quel che viene, il Signore dichiara tutto il desiderio, tutto l'interesse, gli stiamo a cuore. Ecco perché viene. Dicendo sarà, avrebbe dato una definizione della sua eternità. Dicendoci che viene, ci ha dichiarato il suo affetto. È alla luce di questo, allora, che possiamo avviarci a capire il Vangelo. Le folle interrogano Giovanni. Che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda tipica di chi ha capito la cosa fondamentale, che il Vangelo ha una capacità trasformatrice. Che cosa dobbiamo fare? Traduce, rivela un interesse, un obiettivo. È come che stessimo ascoltando, siamo rimasti affascinati, ci interessa, scopriamo che quello che tu hai detto è degno di essere accolto, è degno di essere desiderato. Cosa dobbiamo fare? Una domanda che nel Nuovo Testamento è molto importante. Anche altri personaggi la esprimeranno, non a Giovanni, ma a Gesù, aggiungendo cosa dobbiamo fare oltre Giovanni per avere la vita eterna? In questa domanda si rivela l'interesse per la vita. Uno può dire di vivere prima di tutto, non se si lascia vivere dalle cose che si ripetono e che succedono, ma se lui ha un obiettivo, se lui ha una meta, se lui ha un interesse. E l'interesse più bello e più liberante è quello che si lega a un Dio che dice: io ho interesse per te, perché desidererei che tu avessi la mia stessa ricchezza. Il primo passo della gioia può sembrare paradossale, ma è così, è essere insaziabili. Perché se vogliamo poco, otterremo sempre di meno. La fede cristiana non è fatta per chi si accontenta. E non è nemmeno virtù davanti a Dio dire mi accontento. Ha messo nel nostro cuore, il Dio che ci ha creato e che ci vuole, una facoltà che si chiama desiderio, la cui caratteristica è non poter subire le misure che gli diamo noi. Perché, l'abbiamo detto tante volte, ma è importante, specialmente nel tempo di Avvento, quando noi desideriamo, in realtà stiamo dando voce al desiderio che Dio ha di noi. Cosa dobbiamo fare? È una domanda molto intelligente. È la domanda di chi ogni giorno si alza dicendo voglio dalla vita quello che la vita stessa di massimo può dare. Essere incontentabili allora non significa essere immodesti, tendere al lusso. Giovanni ne è la contestazione di tutto questo. Essere incontentabili non vuol dire non essere mai sazi, vuol dire legare il cuore alla misura di Dio. Il tempo di Avvento è un tempo penitenziale dove la penitenza consiste in questo: svuotare il cuore di misure piccole e lasciarlo crescere e riempire della misura di Dio, diventare degli incontentabili, insaziabili, saziabili solo dalla sua presenza. Chi sono quelli che si rivolgono a Gesù? Prima di tutto le folle. Poi, in ordine, i pubblicani, poi i soldati. Queste due ultime categorie erano sicuramente le più disprezzate e in comune avevano esattamente questo. Sfruttavano la loro posizione per un interesse personale. I pubblicani sfruttavano l'alleanza con i romani per ottenere, per mezzo delle tasse che riscuotevano, un surplus per se stessi. Collaborazionisti, traditori della legge, fuori della legge, disprezzati dal loro popolo. Eppure anche loro vanno da Giovanni a ricordarci che non c'è ricchezza capace di saziare il cuore. Anche loro pongono la domanda: che cosa dobbiamo fare? Poi i soldati, anche i soldati, forti del potere, ad essi consentito dal romano, dall'impero invasore, usavano di quella forza per spesso fare il proprio interesse. In breve, notiamo che Giovanni non chiede a nessuna di queste categorie: abbandonate quello che state facendo. Non chiede ai pubblicani di lasciare il loro lavoro, non chiede ai soldati di lasciare il loro mestiere. Ci riuscirà Gesù quando un pubblicano di nome Zaccheo, senza che Gesù gli abbia chiesto nulla, raggiunto dalla grazia, avrà lui il desiderio di lasciare il suo mestiere e di diventare da sfruttatore a benefattore? Ci sarà un altro soldato, di cui non sappiamo nemmeno il nome, un centurione, del quale Gesù dirà: non ho mai provato una fede così grande a Israele. Non è il potere di Giovanni cambiare il cuore, ma prepararlo, infiammarlo, entusiasmarlo, dichiarare che c'è qualcosa di sommamente desiderabile, avendo la quale si riacquista la libertà e con essa la gioia. Questo sì che lo può fare, e lo fa. Cosa devono fare tutti? Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e da mangiare altrettanto. Due tuniche non significa il superfluo, era il minimo guardaroba che si potesse avere, perché se per caso una tunica veniva o consunta o strappata, ce ne fosse una che consentisse di stare in mezzo agli altri senza doversi vergognare. Quindi due non è qui l'immagine del superfluo, è l'immagine del necessario. E se tu hai due, ecco che cos'è la carità. Vestendo il corpo del tuo fratello, tu non sarai mai nudo. La caratteristica dell'amore è proprio questa, che donando al fratello ciò che è tuo, tu vesti prima di tutto il tuo corpo. Non esiste nella logica dell'amore che ciò che è donato venga perduto. Al contrario, ciò che è donato resta posseduto, avendo carne della tua carne, che nel caso della tunica da essa è coperta. Il dono, la carità, l'amore è accogliere nel bene che uno vuole a se stesso tutti gli altri. Non significa amare gli altri e odiare se stessi, ma coinvolgere e diventare una cosa sola, così che tutto quello che tu hai, se anche appartiene a loro, è e rimane tuo. Ecco, chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha. Poi ai pubblicani non chiede una conversione rapida, perché lo stile di Dio è la pazienza. Certo, ci sono state nella storia conversioni molto rapide, ma il Signore non ha fretta. Il Signore gioisce dei piccoli passi, perché sa che una volta avviati sulla retta strada, quei passi conducono all'abbraccio. Non esigete nulla più di quanto vi è fissato. A questi soldati lui chiede solo una cosa, ai pubblicani chiede solo una cosa: lavorando mettete insieme il giusto, quindi la giustizia. Se la prima caratteristica per entrare nella gioia è la carità, immediatamente insieme alla carità la giustizia. E giustizia vuol dire non trattare mai l'altro come strumento della propria ricchezza. Giustizia significa non sporcare l'identità dell'altro con dei piani e dei progetti che sono solo il proprio tornaconto. Così comincia la giustizia. La giustizia nasce sempre da uno sguardo fraterno sul prossimo, dalla sua dignità, dalla sua verità. E infine i soldati. Non maltrattate, non estorcete, accontentatevi delle vostre paghe, anche qui. Fate quello che fate, ma fatelo come servizio. E pur essendo un servizio iniquo, poiché erano invasori, cominciate in questo modo. Non approfittatene di un'azione che già di per sé è un'azione iniqua. Quindi cominciate lentamente a sottrarre all'egoismo e alla brama il suo dinamismo. Cominciate a ridurre questo istintivo allargamento del vostro io. Bene, trasferiti nel nostro tempo la giustizia, l'amore e la sobrietà sono anche le tre caratteristiche che ci vengono raccomandate in questo tempo di avvento. Andando oltre, solo ora Luca pone un'osservazione. Il popolo era in attesa. Ecco, dopo le parole di Giovanni nasce l'attesa. Sono categorie di persone che vanno da Giovanni non con una attesa, con una insoddisfazione. E il messaggio che Luca ci vuole dare è l'insoddisfazione del cuore, insieme alla parola di Dio, può trasformarsi in attesa. Perché il nostro cuore possa infiammarsi è sufficiente che sia insoddisfatto, poco o molto, insoddisfatto, perché l'insoddisfazione del cuore è una tacita preghiera che fa gridare davanti a Dio il cuore stesso e dirgli: non ho trovato ancora nulla che dia al mio cuore una pace assoluta, cioè una gioia stabile. Perché la gioia o è stabile, ma se contiene elementi di inquietudine, elementi di insicurezza, di incertezza, peggio ancora, se contiene elementi di rimpianto, di malinconia, non è vera gioia. La gioia vera ha una caratteristica: si lascia vivere al riparo da ogni dubbio che finisca. Allora, se queste persone, le folle e poi i soldati e poi anche i pubblicani, sono andati da Giovanni insoddisfatti, ebbene, l'ascolto di quella parola così misericordiosa, che non ha imposto loro delle penitenze stravolgenti o dei cambiamenti repentini, ha creato nel loro cuore l'attesa. Ecco, un passaggio di questo tempo di avvento dovrebbe essere questo, e non a caso viene suggerito oggi nella Domenica della Gioia. Verificare il cuore, scoprire le insoddisfazioni del cuore, chiedere a noi stessi cosa ci manca e ricordarci che da quella insoddisfazione può nascere l'attesa, può nascere il desiderio, può nascere la speranza, perché è questo che è accaduto quel giorno sulle rive del Giordano. Una seconda parte di questa importante pagina di Vangelo, dopo che è stata dichiarata la attesa, ecco, questo popolo dice: vogliamo tutto. Chiedere se fosse Giovanni il Cristo era dire: vogliamo tutto, vogliamo il Messia, vogliamo colui che ci libera, vogliamo colui che ci garantisce la pace, perché la caratteristica del Messia è proprio di avere un regno che non avrà mai fine, che domina da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra, quindi spazio e tempo dove e per sempre sono saldamente assicurati dalla carità di Dio. C'è un segno apparentemente in contraddizione: il battesimo con acqua e il battesimo con Spirito Santo e fuoco. L'acqua ha una caratteristica: toglie le impurità, toglie la sporcizia, ma in un modo lieve, in un modo molto delicato. Il fuoco ha una caratteristica: toglie le scorie più dure, le scioglie, le brucia, lasciando solo la preziosità del metallo. Nel contesto immediato questo ha un significato: la predicazione di Giovanni libera il cuore, liberando in esso il desiderio, ma sarà solo il Signore Gesù che avrà la capacità e il potere e il desiderio di compierlo. Giovanni con la sua parola libera il cuore, Gesù con la sua carità, con il suo spirito lo riempie. E mentre la purificazione è sempre un poco provvisoria, l'identità che dà il battesimo, quello di essere figli di Dio, di essere costantemente nel pensiero e nel cuore di Dio, tutto questo rimane. Allora la stabilità della promessa di Dio, la stabilità della speranza, la stabilità della gioia. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, è come che Giovanni avesse detto: ciò che vi darà non lo perderete mai, perché il Signore non vi darà dei consigli, non vi lascerà una dottrina, non vi darà delle regole, non vi darà delle leggi. Il Signore vi darà la sua stessa vita e sarete trasformati. Nei confronti della legge e della regola, il primo passo è capirla e impegnarsi. Nei confronti della grazia, la logica è un'altra: guardarla, desiderarla e lasciarsi invadere. Davanti al Signore Gesù non c'è più neanche la preoccupazione di farcela, ce la faremo solo se lo accoglieremo, e la sua grazia non costa nulla. E la conclusione: non c'è bisogno di riprendere tante cose perché già l'abbiamo vista un mese fa, le cosiddette parole minacciose, pagine difficili del Vangelo. No, non c'è neanche un filo di minaccia nella parola di Gesù. Dice: tiene in mano la pula per pulire la sua aia. Ricordate il Salmo 1, il primo Salmo? L'uomo è beato quando segue il Signore. Colui che cammina nelle sue vie non teme alcun male, concludeva: non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giorno del giudizio. È molto strano, bisogna dirlo, che l'empietà e l'iniquità venga associata all'idea di leggerezza. Normalmente dovrebbero essere altre le caratteristiche: la crudeltà, la detestabilità. E invece Giovanni, l'Evangelista, Luca, Giovanni il Battista, dice semplicemente: il male non sarà all'appuntamento con la stabilità del bene, perché quando il soffio del bene viene, il male è così disabituato a desiderarlo e a riconoscerlo che di quel bene non sentirà la forza di attrazione, sentirà soltanto una venuta che per lui sarà come aria che lo disperde. E quindi c'è il rimpianto di Dio per coloro che non accolgono la sua parola. Questa immagine della pula non è il rigetto di Dio, è il malvagio che non ce la fa ad accogliere il bene, a desiderarlo, a incontrarlo, perché la pesantezza del bene non è per lui. E poi raccogliere il frumento nel granaio. Quando quegli impazienti operai andarono a Gesù a dire la zizzania, voi che la tagliamo, Gesù gli dice: non fatelo, lasciate a me il giudizio. Io vi assicuro una cosa, che se voi accoglierete la mia parola, voi avete già una stabile dimora nei cieli. Nella casa del Padre mio ci sono tanti posti, se così non fosse non esisterebbe il Vangelo. Gesù dice: non ve l'avrei detto. Allora essere nei granai del cielo vuol dire avere una stabile dimora, e poiché il grano era un bene di prima necessità, voi sarete custoditi da Dio come cosa preziosa. E infine, brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. La fretta ha condotto non pochi a leggere qui l'eternità dell'inferno e a costruire una geografia di terrore fatta di fiamme, di diavoli raccapriccianti che tormentano. Non si tratta di questo. Il fuoco inestinguibile che brucia la paglia è anch'essa un'assicurazione finalizzata alla speranza, vuol dire non temete. Quando sarete nei granai, e potete cominciare già da oggi ad esserlo, non temete. In quel regno che verrà non ci sarà più un filo di iniquità, un filo di dolore, perché tutto sarà bruciato, ciò che non è carità, ciò che non è gioia, ciò che non è comunione. Quindi l'eternità, il fuoco inestinguibile, non ha come scopo dire quanto dura l'inferno. Non ha come scopo quello di dire come è fatto l'inferno, ha un altro scopo, quello di assicurare che il fuoco che distrugge, distruggerà definitivamente tutto ciò che può costituire preoccupazione, limite, pesantezza, tristezza, rimpianto, in una parola tutto il contrario della gioia. E la conclusione? Molto semplice e molto profonda. Giovanni evangelizzava il popolo, ma la parola evangelizzare vuol dire raccontare la buona notizia. Non vuol dire indottrinare, non vuol dire neanche dire la parola di Dio, vuol dire raccontare la buona notizia. E perché il Vangelo è un racconto? Perché il Vangelo è storia? Perché il Vangelo ci assicura che in questo nostro tempo Dio è venuto. Si danno raccomandazioni quando si deve creare una storia, e solo se le raccomandazioni vengono accolte e realizzate si verifica una storia. Ma i Vangeli dicono prima di tutto la storia di Gesù. Quasi a dirci: aggrappatevi a Lui, camminate con Lui, accogliete Lui, perché così facendo sperimenterete che il regno di Dio è già in mezzo a voi. Poiché sarà questa l'ultima volta che ci vedremo in questo anno e prima di Natale, la pagina di Vangelo che oggi ci è data ci ricorda questo: non c'è festa cristiana che, lasciandosi celebrare nell'oggi, non abbia come scopo dilatare e dare al cuore il desiderio della eternità. Non siamo cristiani orizzontali, siamo cristiani verticali. Non è possibile celebrare nessun mistero della vita cristiana senza che il cuore desideri l'eternità, ricordandoci la verità fondamentale della carità: nulla è perduto per chi crede, tutto è guadagnato per tutti, per coloro che si affidano a Lui.
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fatti adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei
siamo ancora un po' in anticipo, è l'ultima volta che ci troviamo prima di Natale, quindi a nome dell'Azione Cattolica iniziamo già a scambiarci gli auguri di Natale. E vi ricordo che domani si apre la Porta Santa. Alle 5 ci troveremo davanti a Santa Maria in Regola per andare in processione fino a San Cassiano, dove avverrà l'apertura della porta.
Nel lasciarci, una cosa che non faceva parte direttamente del commento al Vangelo, una domanda. È un lusso? È una mancanza di sensibilità credere e parlare della gioia oggi? Può un cristiano permettersi di pronunciare questa parola senza apparire come colui che vive egoisticamente nel mondo delle promesse del suo Dio? Chi ha formulato la domanda in questi termini è Papa Benedetto XVI, diversi anni fa. E la risposta, allora come oggi, è un chiaro sì, perché vedere un uomo gioioso permette a tutti di comprendere che la gioia è possibile. Se non c'è, ritornerà, e se c'è, potrà diventare ancora più grande. Vi ho detto tutte queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia compiuta. Quando sono stato ordinato prete, 32 anni fa, ieri, era proprio la Domenica della Gioia. Non so se mi sia entrata nel DNA, ma comunque sia, finora il Signore non mi ha mai deluso. Tutti potete immaginare che nell'esistenza, anche presbiterale, ci siano giornate nuvolose, giornate di sole, tempeste sul lago, dove con gli apostoli si dice non ti importa che andiamo a fondo, o momenti di Tabor in cui si dice facciamo tre tende. La gioia è possibile perché è reale. E sperare nella gioia significa averne già, seppure con un pizzico soltanto, sperimentato la bellezza e la desiderabilità. Che se poi in tutto questo ci fosse stata anche una vostra preghiera, colgo l'occasione, oltre agli auguri, per dirvi grazie.